Grazie mille, sono veramente onorata, per me è un grande onore parlare qui questa sera e in un certo senso conclusione, ma chissà anche apertura, perché mi auguro che le cose che dirò possano sollevare questioni e domande. Devo aggiungere appunto, ringraziando Marco Lapozzolo per le sue parole, devo aggiungere che questo tema, il tema pensiero e linguaggio, è veramente un tema che mi sta molto a cuore, ma dobbiamo anche dire, appunto, come lui sottolineava molto bene, che questo è uno dei grandi temi della filosofia. E io vorrei questa sera iniziare la mia riflessione, che la concepisco un po' anche come un dialogo con voi, ma anche un dialogo con alcuni testi. Vorrei cominciare anzitutto da due passi, due testi, che secondo me giocano un ruolo importantissimo nella riflessione sul linguaggio, e sono anzitutto un primo passo, che è un passo del Cratilo di Platone. Il Cratilo di Platone è un dialogo splendido, un dialogo sul tema, in greco sarebbe sulla ortotes ton onomato, che sarebbe la giustezza dei nomi. E io vi ho scelto, scusate, devo andare indietro, vi ho scelto un passo che a mio avviso è forse il passo più significativo, in cui, voi probabilmente lo state già leggendo, in cui si pone un problema che poi è un problema che resta.
Ah. Perfetto.
Che è un problema che resta nella riflessione filosofica, e cioè qual è il rapporto tra parola e cosa? Qual è il rapporto tra il nome, l'onoma e l'ente che viene designato? E si profilano due posizioni antitetiche, la posizione di Cratilo, la posizione di Ermogene. Cratilo dice: il nome contiene la vera essenza della cosa. Ermogene dice: il nome è una semplice etichetta, non ha nulla a che vedere con la cosa. E la domanda di Socrate è una domanda, Socrate assume, come spesso avviene nei dialoghi platonici, una posizione, come dire, mediana, in qualche modo mette in discussione sia l'una che l'altra posizione, quasi a dire non solo sono antitetiche, ma sono tutte e due non sostenibili, sono estreme, e forse c'è un'altra via, una via di mezzo. Ma Socrate pone la domanda per eccellenza che riguarda in fondo il rapporto pensiero-linguaggio, e cioè: possiamo affidarci ai nomi per raggiungere gli enti, per conoscere le cose, oppure no? Se, come dice Ermogene, i nomi sono mere etichette, e si possono anche cambiare, perché in fondo sono frutto della convenzione, li possiamo cambiare. Badate che questa è una posizione che resterà, forse sarà perfino dominante, e vedremo che forse è dominante anche oggi. Allora i nomi, possiamo dire le parole, sono un ostacolo, un inciampo. Se invece i nomi, dice Cratilo, contengono la vera essenza della cosa, allora forse bisogna affidarsi soltanto ai nomi, all'etymon, cioè alla verità contenuta nel nome, e addirittura Cratilo proporrà come via maestra la etimologia, cioè lo studio, non come lo intendiamo noi oggi, dell'origine, ma della verità. Queste due posizioni sono insostenibili, forse c'è un'altra via, ma lasciamo la domanda aperta e voglio invece passare a un secondo passo. Anche questo, direi che questi due passi sono veramente fonte anche di ispirazione per tanti filosofi, e il mito della Torre di Babele è un grandissimo mito della Bibbia a cui tanti filosofi tornano continuamente durante i secoli, ma anche nel Novecento. Cosa dice questo grande mito? Sicuramente molti di voi ne hanno sentito parlare, o magari sono anche, si sono occupati. La Bibbia in realtà viene poco letta, non è un bestseller, però insomma sapete della confusione delle lingue. Ebbene, in realtà, se si legge il testo come sempre è molto più complesso, perché che cosa si narra? Si narra di una generazione che vuole concentrarsi in una città, in una grande metropoli, e ha l'ambizione di raggiungere tre esiti, tre risultati: la costruzione di una grande città, la costruzione di una grande torre, e vogliono anche, viene detto, farsi un nome, avere rinomanza, avere fama. Ci sono anche dei commenti bellissimi su questo mito, perché per costruire questa torre sempre più alta, una specie di grandissimo grattacielo che appunto che sfida il cielo, non si fanno più problemi. Se c'è qualcuno che cade giù, non importa, perché la vita umana non conta più, pur appunto di innalzare questa torre. Il mito racconta di quello che noi possiamo chiamare una sorta quasi di universo concentrazionario, totalitario, no? Questo mito totalizzante, dove appunto questa generazione aspira a che cosa? A un'unica lingua. Un'unica lingua dove non ci sono più problemi di comprensione. E Dio scende per confondere le lingue e dice infatti: non capiscono più, l'uno non capisce più il labbro dell'altro. Ma il problema è, e quindi si disperdono e ci saranno da quel momento tante lingue diverse. Il problema è, il mito della Torre di Babele racconta di una, certo, una sorta di punizione, ma è una maledizione la diversità delle lingue? Oppure è una riparazione, cioè Dio impedisce in fondo questa grande torre, impedisce soprattutto il progetto di un'unica lingua. Ebbene, questo problema è un problema che continuamente occuperà i filosofi. Quindi, diciamo, ci sono, io direi, tante fasi diverse anche nella filosofia, nella storia della filosofia, e come si diceva prima, mi piace anche, per quanto si possa generalizzare, dire che possiamo distinguere almeno tre grandi periodi. Un primo periodo, che in genere nella storia della filosofia del linguaggio viene indicato nell'antichità, in parte anche nella filosofia medievale, dove l'importante è raggiungere gli onta, gli enti. Importante è lo studio degli enti, l'ontologia. E i nomi vengono considerati in fondo un po' un inciampo. Certo, ci sono grandi eccezioni, però vale molto questa linea. Nella modernità, dove come sapete diventa importante il ruolo del soggetto, si comincia a interrogarsi sul ruolo che il linguaggio svolge appunto nella conoscenza, no? Quindi qual è il ruolo del linguaggio accanto alla ragione, all'immaginazione? E naturalmente nel Novecento invece abbiamo quella che viene chiamata, e sicuramente ne avete sentito parlare in questi giorni, la svolta linguistica della filosofia. Perché? Perché il linguaggio, possiamo dire, dai margini passa al centro della filosofia, cioè si riconosce il ruolo, possiamo dire, costitutivo del linguaggio nella conoscenza. E un pensatore che è un punto di riferimento, sia per quanto riguarda il rapporto tra pensiero e linguaggio, sia per quanto riguarda il tema della diversità delle lingue, è, forse ne avete sentito parlare, Wilhelm von Humboldt. Wilhelm von Humboldt scrive La diversità delle lingue, è l'ultima sua opera, nel 1835, ma aveva compiuto tantissimi studi, ed è importante sottolineare che era non soltanto un pensatore, un filosofo, ma era anche un grande linguista. E questo riprova che naturalmente la filosofia ha anche bisogno, ovviamente, della conoscenza, e della conoscenza anche empirica. Cosa dice Humboldt, che vedremo poi diventa importante anche per il Novecento? Humboldt dice anzitutto che noi siamo abituati a pensare al linguaggio come uno strumento. E lui dice che questa è la concezione più ovvia, più diffusa, la concezione, diciamo, convenzionale quasi, per cui il linguaggio è uno strumento di cui noi ci serviamo per disegnare gli oggetti e per comunicare. Importante, cioè, pensate come per esempio se noi prendiamo un martello per appendere un quadro e poi lo riponiamo. Ebbene, noi in generale come parlanti tendiamo ad avere questa concezione del linguaggio. Lui dice attenzione, attenzione, perché il linguaggio non è un semplice strumento. E soprattutto non è un semplice strumento esterno. E lui dice il linguaggio è l'organo formativo del pensiero. In qualche modo lui rappresenta un ponte tra chi lo precede, lui si fa riferimento anche a Kant, è contemporaneo di Hegel, costituisce un ponte tra la filosofia, diciamo, dell'Ottocento e la filosofia successiva, come vedremo. Ma che vuol dire che il linguaggio è l'organo formativo del pensiero? Ebbene, vuol dire non solo l'io si costituisce attraverso il linguaggio, cioè articola, per così dire, la propria interiorità che altrimenti svanirebbe senza lasciare traccia, ma forma anche il mondo. Il mondo, dice Humboldt, è già sempre articolato linguisticamente. Vedete, vi ho scelto questi passi e perché Humboldt dice la nostra interiorità, il nostro sé, la nostra, diciamo, ipseità, è già sempre in qualche modo abitata dall'alterità della lingua. Cioè, se ci pensate, ciascuno di noi parla a se stesso come a un tu, come a un altro. E questo l'aveva intuito già Platone, quando Platone dice il pensiero, la psiche, l'anima, parla con se stessa dialegestai, no? Il nostro pensiero è un parlare già con noi stessi, è una specie quasi di sdoppiamento e noi parliamo in una lingua. Tant'è vero che chi di voi conosce bene un'altra lingua e può passare facilmente a un'altra lingua sa che può esserci anche un passaggio, un parlare con se stessi quando si si conosce bene una lingua in un'altra lingua. E importante, Humboldt dice, c'è sempre una dialogicità nel linguaggio, c'è sempre il bisogno di un io e un tu che condividono una visione del mondo. Io vi ho scelto questi tre passi perché? Perché, vedete, nel primo Humboldt dice, assume una posizione ancora più radicale, cioè dice, non solo il pensiero viene articolato dal linguaggio, ma in fondo dipende anche da una singola lingua. Cioè, quando noi abbiamo esperienza del linguaggio, quando sentiamo parlare, un'esperienza fenomenica, sentiamo sempre parlare in una lingua. Io in questo momento sto parlando in italiano, cioè il linguaggio si realizza sempre in una lingua storica. E quindi è la lingua storica l'organo formativo del pensiero. Questa è una tesi molto radicale. Cioè Humboldt porta la diversità delle lingue all'interno della filosofia e di quello che era considerato prima un pensiero puro, se volete la reine Vernunft, la ragione pura di Kant. Ma che vuol dire diversità delle lingue? Questo è un po' il grande contributo di Humboldt. E badate, questo ci riguarda, come spero di dire in conclusione, ci riguarda molto anche oggi. Diversità delle lingue, dice Humboldt, non è semplicemente una diversità di suoni o una diversità di mere segni. Cioè, noi siamo abituati a pensare, come pensiamo che il linguaggio sia uno strumento, pensiamo che le lingue siano diverse perché sono diverse, per esempio, le etichette. Quindi io passo dall'italiano, per esempio, al tedesco, dall'italiano al francese, sostituendo queste etichette e poi gli oggetti sono uguali per tutti. E Humboldt dice, un po' facendosi erede di una lunga tradizione filosofica, di una lunga riflessione, dice attenzione, perché? Perché la parola ha un significato, ha un contenuto. E quindi non è né la tesi di Cratilo né la tesi di Ermogene, perché la parola non è né un'etichetta vuota, come diceva Ermogene, né però contiene la verità della cosa, la vera essenza della cosa. Cosa contiene allora la parola? La parola in fondo contiene una interpretazione, dice Humboldt. Le lingue sono diverse, lo vedete qui nel secondo passo, dice questa parola tedesca, come Weltansichten, cioè come visioni del mondo. Però visioni del mondo, noi potremmo dire anche articolazioni del mondo. Ogni lingua articola il mondo diversamente. Bisogna però stare attenti a non confondere la visione del mondo con una concezione del mondo. Cioè, noi per esempio in questo momento condividiamo, abbiamo diciamo questa condivisione previa, per così dire, della lingua italiana, cioè di una articolazione del mondo, ma non vuol dire che abbiamo la stessa concezione del mondo. La concezione del mondo è ovviamente successiva. Va bene, tu puoi avere un'opinione politica diversa dalla mia, puoi avere una concezione diversa dalla mia, ma condividiamo quella articolazione del mondo che appunto è quella della lingua che parliamo, in cui stiamo parlando. Va bene, articolazione vuol dire proprio questa, diciamo, questo ritagliare. Va bene, questo ritagliare la realtà. E questa articolazione del mondo è il nostro orientamento da quando cominciamo a parlare la lingua. Quindi questo cosa significa anche? Significa che il passaggio da una lingua all'altra è anche il passaggio da un'articolazione del mondo a un'altra articolazione del mondo. E quindi, in un certo senso, questo drammatizza anche il, come vedremo, il problema. Per Humboldt il mondo non è il contenitore in cui siamo, non è il fondamento su cui mettiamo i piedi, ma il mondo è sempre un intermondo. È il mondo tra l'io e il tu, ma il mondo anche, appunto, della lingua, che anche si modifica evidentemente. È importante che ci sono due dimensioni, ed è la dimensione, diciamo, dell'io e del tu, del tra noi, dell'intermondo tra me e te che parliamo, ma c'è anche la dimensione del noi, cioè quando noi parliamo, per esempio, l'italiano, articoliamo, diciamo, all'interno di quella lingua che c'è, che noi abbiamo ricevuto, che viene da quelle generazioni che hanno parlato prima di noi, e che è il noi storico della lingua, cioè questa dimensione storica della lingua. Ovviamente posso immaginare una domanda che può venire a questo proposito, e cioè: ma come? E allora il mondo in sé che fine fa? Ebbene, in questa prospettiva mette in discussione che ci sia, questo è molto importante, che ci sia un punto di vista fuori dalla storia e fuori dal linguaggio. Linguaggio e storia, come intuite, vanno insieme. Non c'è un punto di vista fuori da cui io possa cogliere il mondo. E al contrario, c'è però un'unità. Infatti, dice Humboldt, ciascuno ha la chiave per evidentemente comprendere, imparare le lingue degli altri, ma in questo passo, secondo me, bellissimo, che vi ho messo qui, lui dice: le lingue rassomigliano nel loro insieme a un prisma di cui ogni faccia mostra l'universo sotto un colore diversamente sfumato. Perché dice questo? Perché lui, che aveva studiato non solo il cinese, non solo il Nahuatl, questa lingua messicana che ancora viene parlata da almeno, credo, 3-4 milioni, ma aveva studiato anche le lingue dell'Amazzonia, che già in quel periodo cominciavano a scomparire. E lui cosa difende? Difende non solo la pari dignità delle lingue. Il Guarani, questa lingua così importante dell'Amazzonia, degli Indios dell'Amazzonia, ha una pari dignità rispetto al tedesco, ma dice qualcosa di più. Dice: proprio per questa visione, quando una lingua si estingue, quando una lingua muore, e si parla molto poco della estinzione delle lingue, però invece è un grande problema oggi, quando viene meno una lingua, viene meno un patrimonio dell'umanità, viene meno quella prospettiva sul mondo che non c'è più. Chi è che riprende il discorso di Humboldt alla fine dell'Ottocento e in qualche modo annuncia il Novecento? È Friedrich Nietzsche. Nietzsche, in uno splendido saggio breve del 1875, su verità e menzogna in senso extramorale, cosa dice? Parte proprio dalla diversità delle lingue. Voi leggete qui, dice: noi dividiamo le cose in generi, designiamo l'albero come maschile, la pianta come femminile, quali trasposizioni arbitrarie. Le diverse lingue poste l'una accanto all'altro mostrano che nelle parole non ha mai importanza la verità né un'espressione adeguata. Cioè, cosa fa Nietzsche in questo saggio? Vi invito a leggerlo perché è un saggio che si legge di un fiato, molto semplice, ma delinea una sorta di genesi del linguaggio, un po' il metodo anche genealogico di Nietzsche, dove dice, ma in fondo la genesi del linguaggio non segue un procedimento logico, ma dice la storia del linguaggio è la storia di un'abbreviazione. Dice l'intelletto è maestro di finzione perché e si rifà al concetto di articolazione del mondo, perché in fondo dice la verità, quella che noi crediamo la verità contenuta nella nostra lingua è un'articolazione del mondo, e dice molto interessante, è un mobile esercito di metafore, cioè è un'articolazione metaforica, va bene? Dice, noi per esempio parliamo di foglia e in questo modo dimentichiamo le differenze, la differenza tra foglia e foglia, e appunto, certo che noi la diciamo questa abbreviazione, questa astrazione che il linguaggio compie è importantissima, però d'altra parte noi non dobbiamo mai dimenticare che in qualche modo quello che per noi è il mondo è invece una articolazione appunto del mondo. E Nietzsche è durissimo in questo saggio, come spesso avviene, perché dice il parlante, in modo direi quasi profetico rispetto al Novecento, pone il problema del rapporto tra lingua e parlante, cioè pone il problema appunto del potere della lingua. Quando noi parliamo, in qualche modo anche rilanciamo una certa articolazione del mondo. Non è mai neutro il nostro parlare. E Nietzsche denuncia in modo appunto anche radicale, dice che cosa vuol dire essere veritieri. Essere veritieri alla fine, dice, vuol dire, è l'obbligo, dice, di servirsi delle metafore usuali. Cioè denuncia un potere che la lingua esercita sul parlante e di cui come parlanti abbiamo difficoltà a renderci conto. Perché abbiamo difficoltà? Perché appunto non ci rendiamo conto, pensiamo che la lingua sia un semplice strumento e invece siamo all'interno di un'articolazione del mondo. E allora Nietzsche in questo saggio, proprio nelle ultime battute, si pone il problema: come può allora il parlante reagire? Come può far fronte a questo potere che la lingua esercita? In altri termini, come si deve porre il problema del rapporto tra parlante e lingua? Questo diventerà un grande tema nel Novecento. E io ho scelto come punto di riferimento, ho scelto uno scrittore, un pensatore che mi sta molto a cuore e che è Walter Benjamin. Walter Benjamin, voi sapete che conoscete la sua storia, sapete che la sua storia e la sua figura è emblematica, Benjamin muore suicida a Portbou in fuga dai nazisti, e probabilmente nessuno meglio di lui in queste famose tesi, no, sul concetto di storia, denuncia il pericolo del fascismo, denuncia l'anticristo di Hitler e disegna soprattutto queste tesi che oggi sono in fondo un punto di riferimento anche per la sinistra politica. Ma non dobbiamo dimenticare che Benjamin in realtà nasce quasi come filosofo del linguaggio, come linguista. A Berlino studia appunto studia Humboldt, si forma con i testi di Humboldt, e molto presto, pensate, io faccio riferimento a due saggi che vi invito a leggere, che sono compresi in una edizione che si trova facilmente in italiano, Angelus Novus, ed di Einaudi, e sono questi due saggi straordinari di Walter Benjamin, che sono sulla lingua in generale e sul linguaggio e sulla lingua dell'uomo e il compito del traduttore. Ma già molto presto Benjamin, abbiamo delle lettere, dei documenti, no? Del 1914, Benjamin era pacifista nel 1914, quando comincia, diciamo, anche un po' il clima della Prima Guerra Mondiale. Benjamin comincia a denunciare quello che lui chiama l'allineamento delle parole. E Benjamin ha questa capacità di vedere il rapporto tra lingua e politica. È in fondo il pensatore che dice: se ci sarà una rivoluzione, la rivoluzione passa per il linguaggio. Perché? Perché lui dice, credo che questo sia anche facilmente comprensibile sulla base di quello che abbiamo detto, perché lui vede il pericolo, per esempio, quando parla di fronte alla propaganda militarista della Prima Guerra Mondiale, uno dei pochi pacifisti, lui parla dell'allineamento delle parole, però non parla tanto della propaganda, denuncia l'uso strumentale della lingua. E dall'altra parte, invece, invita a guardare quella che lui chiama la magia del linguaggio. Io per questo ho intitolato questa lezione Pensiero e linguaggio, un magico intreccio, perché in fondo è un po' la lezione anche di Benjamin. Che cos'è per Benjamin la magia del linguaggio? La magia del linguaggio è la profondità del linguaggio. La profondità, se volete, semantica, appunto, della lingua. E lui dice, vedete in questo passo, dice la concezione borghese della lingua, dice appunto che è il mezzo della comunicazione, no? È la parola, il soggetto, la cosa, il suo destinatario, l'uomo. Benjamin parte dal mito della Torre di Babele. E entrambi i saggi, soprattutto sulla Über die Sprache, überhaupt, cioè sul linguaggio in generale e sulla lingua dell'uomo, è quasi un commento alla Genesi, quasi un commento anche alla Torre di Babele. Qual è, cosa dice Benjamin? Dice: noi siamo abituati a pensare che, per esempio, tra le due parole Brot e pane, la parola tedesca e la parola italiana, che siano due etichette per lo stesso oggetto. Ma lui dice c'è invece una profondità della parola, uno spessore semantico della parola, e si pone il problema in fondo di trovare una strada alternativa al linguaggio unico, al linguaggio artificiale, quello un po' che abbiamo visto nella Torre di Babele. Qual è la via indicata da Benjamin? È il dialogo delle lingue ed è la traduzione, il tradurre. Benjamin, in fondo, è il filosofo del tradurre. Perché? Perché lui dice il tradurre da una lingua all'altra non è appunto una semplice sostituzione di etichette, ma è un passaggio da una visione del mondo all'altra. E disegna una filosofia politica, ma anche culturale, in cui appunto sottolinea l'importanza del tradurre. E tradurre, lui dice, significa portare l'estraneo nel proprio, la traccia dell'estraneo nel proprio e portare la traccia del proprio nell'estraneo. Che cosa vuol dire? Vuol dire fare in modo che all'interno di una lingua non si creda più che la visione del mondo della lingua sia il mondo, ma che ci sono altre visioni. E c'è un e Benjamin disegna proprio questo dialogo delle lingue come un convergere delle lingue, che è anche una difesa, evidentemente, di ciascuna lingua, della dignità di ciascuna lingua, della visione, ma che è anche una capacità, evidentemente, di guardare alla prospettiva altrui. Ora, avviandomi all'ultima parte, vorrei ancora proseguire questo discorso con altri due, rapidamente, due grandi nomi del Novecento, e cioè anzitutto, ecco qui, Wittgenstein. Allora, Ludwig Wittgenstein, naturalmente noi potremmo qui fare una grande lezione solo su Wittgenstein, perché Wittgenstein, giustamente considerato una delle voci più importanti della svolta linguistica del Novecento, insieme a Martin Heidegger, di cui, vedete, vi avevo scelto questo passo in cui anche Heidegger, questo è sulla poesia di Hölderlin, vedete che anche Heidegger insiste, no? Il linguaggio non è uno strumento che l'uomo possiede accanto a molti altri, ma è soltanto il linguaggio a concedere la possibilità di stare in mezzo, dice Heidegger, all'apertura dell'ente, quindi con la sua terminologia. Però perché vi ho scelto Wittgenstein? Anzitutto Wittgenstein è proprio, non solo nelle ricerche filosofiche, ma anche in altri testi, è un grande critico della interiorità. Cioè dice, ma che cos'è questa interiorità? Ma la nostra interiorità è articolata linguisticamente. Però quello che mi interessa è questo passo che vi ho preparato e che, tra l'altro, la pianta della città che ho scelto, che vedete, la pianta di Modena. Ed è un passo delle ricerche filosofiche in cui Wittgenstein, un passo celeberrimo, in cui Wittgenstein fa un paragone, il paragone tra il linguaggio e la città. E cioè dice, il nostro linguaggio può essere considerato come una vecchia città. Lui pensa a una città europea, una città come può essere una città italiana, quindi non pensa alla città americana senza un centro, no? E pensa e dice, un dedalo di stradine e piazze, di case vecchie e nuove, di case con parti aggiunte in tempi diversi, il tutto circondato da una rete di nuovi sobborghi con strade dritte, regolari e case uniformi. Perché dice questo? Perché lui dice, è giusto che ci sia un linguaggio tecnoscientifico. È giusto che ci sia quello che lui chiama, nella sua terminologia, un superlinguaggio. Perché un linguaggio tecnico-scientifico è un linguaggio, diciamo, che può aiutare naturalmente, perché per le procedure logiche, per l'astrazione, eccetera, eccetera. Però lui dice, attenzione, il linguaggio tecnico-scientifico è un po' come le periferie della città, cioè strade rettilinee, ma non bisogna mai dimenticare il cuore, il centro della città, che è il linguaggio quotidiano, il linguaggio nella sua quotidianità. Lui dice addirittura il linguaggio casalingo, cioè quello che noi parliamo continuamente. E l'uno non può essere separato dall'altro, cioè il linguaggio tecnico-scientifico, un po' l'idea della Torre di Babele, è secondario e derivato rispetto al linguaggio quotidiano e ordinario. Questa tesi di Wittgenstein è una tesi molto forte, è una tesi, diciamo, che fa epoca, che è una voce forte nel Novecento, anche perché nella sua prima fase Wittgenstein aveva invece difeso nel Tractatus la possibilità di un ordine logico del mondo. E arriviamo all'ultima voce, e arriviamo anche un po' alla parte conclusiva. Noi oggi viviamo ancora il problema di Babele. Perché? Perché, come sapete, noi abbiamo un grande problema, che è il problema io vi ho scelto, arrivo subito a Jacques Derrida, il problema di quello che io chiamerei, viene a torto, no? A torto si parla dell'influsso dell'inglese, ma in realtà è quello che io chiamo il globo inglese. Perché? Perché noi sappiamo che la globalizzazione è un processo che è avvenuto e avviene attraverso l'economia, attraverso la tecnica, attraverso ovviamente le vie di comunicazione, ma non sarebbe possibile senza il linguaggio. Ma quale fenomeno avviene? Che è quello che viviamo noi oggi. È in fondo di nuovo un po' la storia di Babele, cioè un linguaggio che dice Derrida, vedete, lui parla di omogemonia di una lingua, naturalmente una lingua, lui dice, la lingua del capitale, la lingua delle macchine, cioè della tecnica, che si imposta, che si impone, e che rischia di connettere il mondo in una unità vacua, ed è un fenomeno che va di pari passo con una sorta di eclisse della parola. Eclisse della parola cosa vuol dire? Che come noi non riusciamo più a soggiornare nel tempo, no? Il tempo è un po' un nostro nemico, quindi non riusciamo a fermarci, a soggiornare nel tempo, così non riusciamo a soggiornare nelle parole. Facciamo un uso strumentale della parola, si perde la profondità. eclisse della parola, che vuol dire da una parte un uso, diciamo, quasi iperbolico dei segni della parola, anche proprio nella sua strumentalità, e dall'altra un profluvio di immagini, non immagini artistiche, ma naturalmente quelle immagini audiovisuali che ci accompagnano. Questa è una terribile schizofrenia, che però è anche l'indice di questo rapporto malato con il linguaggio, di questa terribile eclisse della parola che noi viviamo. E due fenomeni sono sicuramente correlati. Perché? Perché noi vediamo non solo l'estinzione di tante lingue di cui, come dicevo, si parla poco, ma che cosa vuol dire? Perché io parlo di globanglese? Proprio perché certe volte, come sapete bene, in Italia nel dibattito pubblico la questione diventa una questione molto riduttiva, se a favore o contro l'inglese, e la risposta sarebbe una risposta un po', diciamo, sovranista, reazionaria, eccetera. Ma in realtà non è l'inglese, non è l'inglese di Shakespeare, è un globanglese, cioè è il linguaggio della tecnica, è diciamo un linguaggio lontano anche dalla dimensione storica dell'inglese, no? E questo è un grande problema. Cioè, da una parte questa omogemonia di una lingua, che vuol dire anche, attenzione, l'imposizione di un'articolazione del mondo, e quindi un grande impoverimento, e dall'altra l'eclisse della parola, e dall'altra, diciamo, la perdita della profondità storica, che poi noi sappiamo benissimo che perdere la dimensione storica della lingua, quello che questo noi della lingua ci dice, no? Di queste generazioni che hanno parlato prima di noi, che parlano attraverso di noi, vuol dire anche non sapersi proiettare nel futuro. Ebbene, in questo straordinario saggio, anche questo, se vi capita di leggerlo, che si intitola Il monolinguismo dell'altro, dove Jacques Derrida sottolinea appunto l'alterità della lingua, la lingua mi viene sempre da un altro, ma proprio perché la lingua mi viene sempre da un altro, anche l'altro sovrano, l'altro che mi impone la lingua, non è mai padrone della lingua. Nella lingua siamo in fondo tutti ospiti, no? Cioè non c'è una proprietà privata, non c'è un'appropriazione. E allora anche lui, un po' come Benjamin, anche riprendendo Benjamin, rilancia proprio questa via, la via, diciamo, di un rapporto diverso con il linguaggio, e anche per eccellenza la via della emancipazione politica. Vi ringrazio.